Seconda parte, dicevamo, parliamo di astronomia, e perché c'è una notizia che sta più o meno facendo impazzire l'internet, Alone, che sta creando panico forse.
Sì, perché farà impazzire l'internet se diventerà realtà, e cioè una grandissima, immensa, incommensurabile esplosione solare che potrebbe provocare una tempesta solare devastante, un uragano solare che manderà in pappa i cellulari, la rete internet, le cose elettroniche, quindi c'è una specie di sconvolgimento del campo magnetico terrestre, un po' come successe nel 1859, quando però non esisteva nulla di tutto questo e la gente andava in giro a cavallo.
Certo, e quindi insomma l'effetto forse fu più lieve di quello che potrebbe essere oggigiorno.
L'evento di Carrington si chiama quella roba che successe nel 1859, quell'evento disastroso, pazzesco, incredibile, però questo lo diciamo noi che non capiamo ben niente di meteorologia spaziale, invece il nostro ospite ne è professorone.
Ne è professore all'Università di Trieste, Mauro Messerotti, oltre a essere astronomo dell'INAF all'Osservatorio di Trieste. Buongiorno. Buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, abbiamo enfatizzato la cosa, come però effettivamente la stanno enfatizzando anche alcuni giornali, e soprattutto attraverso i social network si diffonde un po' di panico, perché si parla di una data piuttosto non vicinissima, ma insomma neanche molto lontana. Entro il 2022 si racconta che dovrebbe esserci questo evento che potrebbe in qualche modo creare un grosso blackout sul nostro pianeta. Intanto le vorremmo chiedere che cos'è cos'è un'esplosione solare, un'eruzione solare, e poi se effettivamente ci sono voci nell'ambiente di un evento di questo genere.
Ma dunque, diciamo in maniera molto sintetica che il Sole è caratterizzato come stella da dei fenomeni di attività, quella che noi chiamiamo attività solare, che poi è connessa con la presenza di macchie sulla superficie del Sole, che sono delle concentrazioni di campo magnetico localizzate. Queste concentrazioni di campo magnetico possono dare origine a delle instabilità, dove in maniera, diciamo, impulsiva l'energia magnetica molto concentrata viene trasformata in brevissimo tempo in calore, quindi energia cinetica, in quel fenomeno che si chiama brillamento solare, un po' una delle possibili esplosioni, in termini un po' improprio, ma che avvengono nell'atmosfera del Sole. Ecco, quando avvengono questi fenomeni vengono accelerate delle particelle che sono protoni, elettroni, e vengono inviati dei lampi di radiazione, radiazione molto energetica, può essere addirittura radiazione gamma o comunque radiazione ultravioletta, radiazione X, che interessano tutti i pianeti del Sistema Solare, in particolare anche la Terra. Quello che succede è che a volte può anche essere accelerata e staccarsi dal Sole, sia quando avviene un brillamento di cui ho appena parlato, sia quando c'è un'instabilità di una cosa che si chiama protuberanza coronale, c'è un'arcata, diciamo, magnetica che dà origine a un'eruzione, e si può staccare una bolla enorme di gas dal Sole, di plasma, quindi un gas ad elevata temperatura che ha un proprio campo magnetico. Questa bolla, se viene lanciata in direzione della Terra, comprime il campo magnetico terrestre e quindi genera una serie di fenomeni, tra cui una tempesta geomagnetica, l'induzione di correnti elettriche a livello della ionosfera terrestre e quindi anche a livello del suolo, ma addirittura nelle profondità marine. Vengono perturbate le telecomunicazioni e possono subire dei malfunzionamenti anche significativi per gli eventi più estremi, ovviamente i sistemi spaziali come i satelliti.
Cioè, quindi tipo aurora boreale a Forlì?
Ma dunque, ecco, quello che succede quando arrivano queste particelle di origine solare, quello che chiamiamo una tempesta solare che poi si trasforma in una tempesta spaziale, è la penetrazione di particelle di alta energia all'interno dello scudo che è rappresentato dal campo magnetico della Terra. Queste particelle vengono veicolate nelle regioni polari e si generano delle aurore polari, sia al polo nord che al polo sud, insieme con tempeste geomagnetiche. Ma se il fenomeno è molto intenso, addirittura catastrofico, quindi quello che noi chiamiamo eventi di meteorologia spaziale estremi, come la tempesta di Carrington, queste aurore polari, che di solito si vedono nelle regioni ad alte latitudini, possono arrivare addirittura fino all'equatore, e questo è il caso proprio degli eventi più estremi, con tutta la serie di fenomeni come interruzione dell'erogazione della corrente elettrica, come appunto blackout nei sistemi GPS e diciamo instabilità di vario tipo su tutti i sistemi tecnologici, ma anche sui sistemi biologici, perché non dimentichiamoci che queste particelle poi vanno a irradiare anche gli aerei che si trovino in rotte polari, per esempio, che ormai ce ne sono moltissimi, costituendo un fattore di rischio per l'equipaggio in primis, ma anche ovviamente per i passeggeri.
Noi siamo in qualche modo preparati ad un'eventuale crisi di questo genere? Stavamo leggendo appunto dalla notizia che un membro dell'ufficio Scienza e Tecnologia del governo americano ha ammesso che le tempeste solari rappresentano effettivamente una grossa sfida addirittura nei confronti della nostra civiltà. Negli Stati Uniti ci raccontava anche fuori onda che esiste un livello di preparazione effettivamente più alto rispetto a quello che forse c'è in Europa. Ci stiamo preparando un evento del genere, e un evento del genere è prevedibile, potrebbe davvero accadere, come si parla, entro il 2022?
Oppure questi scienziati stanno tentando di spillare soldi al congresso, come nei film di fantascienza?
Ma allora diciamo questo, per essere realisti la statistica degli eventi estremi è ancora molto povera. Noi conosciamo la tempesta di Hodgson-Carrington, quella del 1859, un'altra che probabilmente è stata anche peggiore di quella di Carrington, è stata riconsiderata in tempi recenti, ed è quella del 1921, c'è stata una grande tempesta proprio nel 1921, e poi le cosiddette tempeste di Halloween che si sono verificate nel 2003, e la mancata tempesta del luglio del 2012, che per fortuna ha mancato la Terra, ma come dice appunto Dan Baker, che è il collega dell'Università del Colorado, se queste bolle di plasma nel 2012 avessero raggiunto la Terra avrebbero dato origine a una catastrofe ancora superiore rispetto alla tempesta di Carrington. Si può fare una previsione, i colleghi stimano un 12% di probabilità che si verifichi una tempesta di questo tipo, una super tempesta di questo tipo, ma diciamo il dato è ancora molto incerto. È ovvio però che come cautela questi eventi che sono di bassissima probabilità ma di alto livello di catastroficità devono essere tenuti in considerazione, cioè non possono essere ignorati solo per il fatto che la probabilità che accadano è molto molto bassa. Gli Stati Uniti sono dei precursori in questo e si stanno organizzando ormai da decenni, seguiti dall'Inghilterra e il Regno Unito, che diciamo ha anch'esso un protocollo di azione molto specifico e molto analitico. A livello europeo ci si sta ancora organizzando, cioè non c'è ancora un programma europeo di diciamo consapevolezza e di preparazione a rispondere a questi eventi, perché ogni nazione europea sta operando però in maniera ancora non coordinata. Noi in Europa stiamo organizzando su base annuale quella che si chiama la European Space Weather Week, cioè la settimana europea dello Space Weather, che quest'anno sarà dal 23 al 27 novembre a Ostende in Belgio, ed è il forum per tutti gli specialisti europei ma anche mondiali in cui si discutono queste problematiche. C'è da dire però che noi siamo ancora abbastanza indietro, e in particolare in Italia la cosa è appena agli albori, perché dovrebbe essere integrata come negli Stati Uniti nella protezione civile, ma noi sappiamo che in Italia abbiamo il dissesto idrogeologico che è diciamo dominante, e quindi attira di sicuro molto più l'attenzione rispetto a potenziali pericoli provenienti dallo spazio, ma naturalmente questo verrà superato perché c'è una direttiva relativa proprio all'aviazione civile, che entro il 2018 le previsioni del meteo spaziale dovranno essere integrate nelle previsioni del meteo terrestre, proprio per l'integrità dei voli aerei, e questo darà una spinta ai vari paesi a coordinarsi e a creare dei programmi nazionali.
Senta, una domanda sul post, nel senso, se noi in un futuro ipotetico, insomma, l'Italia, gli Stati Uniti, il mondo si riuscisse a organizzare per far fronte a catastrofi di questo genere, quali sono i punti essenziali, proprio tagliato con l'accetta, nel senso, si creano degli enormi gruppi di continuità, o insomma com'è che funziona per far fronte a una cosa del genere? E poi, come accade nei film, una volta che l'evento è passato le cose riprendono a funzionare, o è tutto da rifare, le reti sono da rifare, è tutto da ricostruire?
Ma dunque, innanzitutto è necessario fare degli investimenti non trascurabili per quanto riguarda l'osservazione di questi eventi, sia del Sole che del mezzo interplanetario, perché senza una rete di satelliti dedicata è chiaro che non si può dare un preavviso sufficiente dell'accadimento di questi fenomeni. Poi bisogna coinvolgere naturalmente, anche se parliamo di energia elettrica, le società che si occupano appunto di distribuzione dell'energia, di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che devono mettere in atto, ma già in fase di progettazione, dei sistemi a ridondanza con anche una adeguata segmentazione dei circuiti di distribuzione, in maniera tale che se un segmento dovesse essere danneggiato viene immediatamente sopperito da un altro segmento, ma tutto questo naturalmente va coordinato con degli adeguati investimenti. Professor... Sì, mi diceva sulla questione delle ripristine,
esatto.
Questa è una questione molto critica, c'è uno studio che è stato fatto proprio negli Stati Uniti da quella che è la Protezione Civile Federale, ed è uno studio molto dettagliato, il quale prevede che in caso di un evento di meteo spaziale estremo ci potrebbe essere una mancanza di energia elettrica della durata di molte settimane, ma addirittura ci potrebbero essere delle zone in cui la corrente elettrica non potrebbe essere ripristinata per alcuni mesi, con tutto quel che ciò comporta per quanto riguarda le transazioni elettroniche, per quanto riguarda anche per esempio le derrate alimentari, le loro conservazione e così via.
Certo.
Quindi gli effetti e gli impatti a livello della società potrebbero essere significativi. Questo però va studiato e localizzato per ogni nazione, perché le nazioni si trovano a latitudini diverse, quindi gli impatti sono di entità diversa in funzione della latitudine.
Professor Messerotti, noi la ringraziamo e magari ci sentiamo più avanti per aggiornamenti, magari anche quando partecipa al forum di qui sopra.
Insomma. Sì, magari la invitiamo per osservare la costruzione del nostro bunker.
Sì, esatto.
Sì. Va bene, senz'altro. Vi
grazie.
Ringrazio e buon lavoro.
Buona giornata,
a presto.
Arrivederci.